Ciao a tutte e a tutti, buongiorno.
Allora, che succede dalle parti vostre, da questo punto di vista, diciamo?
Praticamente, diciamo, noi a Terni abbiamo al momento autorizzati due inceneritori, di cui uno solo al momento è funzionante, ed è di Acea, quindi diciamo...
Sempre ne restiamo.
C'è un tema, sì, strettamente, diciamo, connesso alle vicende romane in generale, sia per quanto riguarda l'aspetto rifiuti, sia per quanto riguarda in generale il tema dei servizi, acqua e via discorrendo. E questo inceneritore, cioè l'Acea sostanzialmente ha presentato una richiesta ormai nel lontano 2014 di bruciare una quota di rifiuti urbani, che in quanto rifiuti speciali in realtà possono essere presi da, diciamo, da territori non necessariamente di prossimità, e quindi, diciamo, negli anni la battaglia che abbiamo fatto è stata, diciamo, uno dei risultati è stato quello appunto di prolungarla fino ad oggi, cioè sono passati 5 anni e ancora non è stato autorizzato. Diciamo che però adesso ci troviamo nella fase proprio finale, nel senso che le procedure autorizzative, diciamo, si stanno concludendo. Adesso, dopo anni, abbiamo obbligato, ma toccherà valutarne poi l'efficacia, Comune e ASL a produrre dei pareri contrari. Bisognerà capire se effettivamente saranno valutati efficaci dal punto di vista, diciamo, delle procedure autorizzative, però insomma, ecco, nell'arco dei prossimi 2-3 mesi sostanzialmente questa storia finirà, ecco. Speriamo ovviamente che quantomeno non finirà con l'autorizzazione per bruciare rifiuti urbani, perché il problema sostanzialmente è che abbiamo un piano regionale vecchissimo che è stato semplicemente aggiornato con la normativa che è cambiata dal 2009 ad oggi, e quindi il nuovo piano regionale, chiaramente, se c'è un inceneritore sul territorio che brucia rifiuti urbani, è chiaro che praticamente verrà creato attorno a questo, perché si sa, quando c'è l'inceneritore
si utilizza
in esercizio, il resto del sistema di gestione ruota completamente attorno a quello, ovviamente. E chiaramente non saranno più 30.000 tonnellate, ma magari diventeranno 100.000, 120.000, l'impianto ne può bruciare fino a 150.000, quindi è chiaro che l'intenzione di Acea è quello, no?
E quindi va molto oltre il territorio della città.
Sì, questo è il problema questo è il problema che hanno tutti i territori che in qualche modo rientrano dentro una sorta di proiezione, chiamiamola così, geopolitica su scala ovviamente ridotta, per cui queste multiutility generalmente non hanno mai impianti. Basta guardare ERA o A2A o IREN, le altre tre, insomma, no? Tutte tendono a, come dire, a disegnare proprio progetti industriali su un'area vasta che è sostanzialmente però a servizio, no, della metropoli. Cioè, questo è un po' il problema. Cioè, noi abbiamo una serie di territori intorno a Roma che vengono coinvolti da dinamiche in cui in realtà non c'entrano niente. È di questi giorni, proprio da mesi, la battaglia ad esempio a Chiusi, che tutti, chi è di Roma la conosce, perché è l'uscita sulla 1, quello in cui, diciamo, di solito si va in Val d'Orcia, in posti, sì, molto belli,
che stiamo parlando di 180 chilometri da Roma, insomma, per capire, esatto, anche le distanze.
Acea ha depositato un progetto per trattare fanghi da depuratori per, mi pare se non sbaglio, 80.000 tonnellate, quindi una quantità gigantesca, per un bacino che va dalla Toscana all'Umbria, a Chiusi, che è un posto piccolissimo, è appunto conosciuto solo perché c'è l'uscita sull'autostrada, e questi si ritrovano calati da Roma, sostanzialmente una roba gigantesca con una tecnologia peraltro sperimentale su cui si sa veramente poco, per trasformare, diciamo, i fanghi in char, quindi questo carbone cosiddetto biochar naturale, e senza che ovviamente il territorio non solo ne avesse bisogno, ma tantomeno, come dire, ci avesse ragionato sopra in modo autonomo, no? E la stessa cosa noi ci ritroviamo sto inceneritore d'Acea che al di là delle prospettive che la stessa regione Umbria ha in termini di raccolta differenziata, arriva e chiede di bruciare i rifiuti urbani, e ovviamente è chiaro che, come dicevo prima, se verrà autorizzata condizionerà il futuro prossimo della gestione dei rifiuti in Umbria, che è una regione dei 900.000 abitanti, quindi andrebbe poco più che due municipi romani forse, più o meno, no?
E quindi andrebbe a finire tutto lì, ovviamente, a quel punto, anche per quanto riguarda la differenziata, insomma.
È chiaro, certo, noi in questi anni la battaglia che abbiamo fatto sia a Terni ma anche molti altri comitati a Perugia, ad esempio, di spingere affinché crescesse la raccolta differenziata, in realtà ha portato dei risultati importanti in termini, no, di diminuzione dei rifiuti. Cioè, l'obiettivo è ovviamente affamare inceneritori e discariche, insomma.
Certo.
E si affamano sostanzialmente innalzando sempre di più la raccolta differenziata, premesso che ovviamente a monte dovremmo comprare meno plastica, dovrebbe esserne prodotta di meno, più che altro direi prodotta di meno, diciamo, l'idea che poi la responsabilità sui rifiuti sia sempre colpa dei singoli cittadini e dei loro stili di consumo è vera in parte, e quello che è vero è che ci troviamo inondati di plastica e quindi in qualche modo sì, sicuramente il comportamento individuale deve migliorare, ma quello che deve migliorare, cioè quello che deve cambiare è altro, insomma. No? Quindi,
Se ne parlava proprio stamattina, appunto, per quanto riguarda le mobilitazioni dell'oggi e non solo dell'oggi, ma in tutto questo ovviamente fa sì che l'uno esclude l'altro, no? Se tu fai l'inceneritore, immaginiamo che la raccolta differenziata non venga più organizzata con attenzione come prima, perché più ce n'è meno roba entra dentro.
Certo,
gioco forza.
Faccio due conti proprio molto semplici, no? Cioè, noi, il nostro subambito, che è praticamente la vecchia provincia di Terni, quindi tra, diciamo, le città principali sono Terni, Narni e Orvieto, noi fino al 2016, anno in cui finalmente è stato fatto l'appalto per la raccolta differenziata, portavamo in discarica circa 100.000 tonnellate. Nell'arco dei 2 anni e mezzo questa quantità si è dimezzata.
Beh, insomma, quindi pure per dire, no? Bello rilevante come
arriva gap. Sì, ma soprattutto poi c'è un problema di impianti che trattano l'indifferenziato, che qui sono impianti vecchissimi, per cui praticamente entra 100 esce 97 in termini di quantità, quindi sono impianti che fanno un finto trattamento sostanzialmente. Con impianti nuovi che quelli finalizzati al recupero di materia, in realtà questa quantità potrebbe, noi abbiamo la stima di un progetto che ha presentato l'azienda pubblica nostra, che è sotto attacco da CEA da anni, che se la vuole prendere in tutti i modi, che le attuali 25.000 tonnellate, se trattate, parlo dell'ambito dell'area ternana, se trattate nel nuovo impianto scenderebbero a 12.000, quindi ci sarebbe, capito, un ulteriore recupero di materia che renderebbe inutilissimo l'inceneritore, e comincerebbe anche a subentrare la fase nuova e finirla con le discariche sostanzialmente. Però è chiaro che qui i giochi invece ovviamente sono altri, no? Quelli che si vogliono fare, o almeno che la CEA vuole fare. Ovviamente con la politica locale, che è sempre stata, diciamo, molto vicina ad Acea, per motivi anche un po' storici, insomma.
Sì, insomma, che sappiamo.
Cioè, la sinistra ha fatto Acea a Roma, la sinistra ha sempre gestito l'Umbria, e quindi tant'è che non è caso che Acea entra in Umbria negli anni in cui c'era Veltroni a Roma, e qui ovviamente, come da 70 anni fino a pochi anni fa, c'era il centro-sinistra che governava, insomma, c'era proprio una sorta di, come dire, lascia passare quasi
automatico.
Quasi automatico, sì.
Il cambio della guardia alla regione, però, immagino non abbia molto modificato le linee politiche generali.
Ma no, cioè, figuriamoci se fosse quello, cioè, se basterebbe quello, assolutamente no, anzi molto probabilmente potremmo assistere a un'accelerazione in questo senso. È chiaro che però si sono ritrovati in una fase molto complicata, perché un conto è avere tutto il procedimento in mano e gestirlo in modo tale che alla fine della fiera, no, l'autorizzazione, come di solito la politica punta a far apparire, è stato un atto dovuto perché la normativa dice che bla 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 bla.
Certo.
Mo questi si trovano con una patata bollente gigantesca che è proprio prossima a scoppiare, quindi adesso, cioè, devono dire no, ecco. Però è chiaro che tutto è possibile, gli scenari sono talmente tanto sfuggenti, no? Anche a chi magari come noi sta più sul pezzo, ecco, che ne so, chi è che si aspettava che A2A piazzasse il mega progetto a Tarquinia?
Sì, appunto,
nessuno. Perché? Perché Lazio di Acea, perché Acea si vuole prendere Ama, o meglio, si vuole prendere la good company di Ama e lasciare la bad company al comune.
Come da migliore delle tradizioni.
Esatto, perché il progetto è chiaramente quello, e quindi la devastazione di Ama serve a giustificare l'intervento di Acea e quindi della società de facto privata. Però nel frattempo chi è che si aspettava che Milano te piombasse lì a Tarquinia con sto mega progettore? Va a capire questi, no? Che cosa veramente c'hanno dietro. Poi magari, ne so, voi ci avete magari su questo, sulla vicenda di Tarquinia, ci avete molti più elementi di noi, perché insomma non è che ce l'abbiamo conosciuti qualcuno adesso, ma insomma non ci abbiamo grandi elementi, no? Però ci ha stupito a tutti, insomma, perché per quelle dimensioni praticamente servirebbe non solo Roma, cioè sarebbe una roba gigantesca, insomma.
Eh sì, i numeri sono rilevanti. Senti, in tutto questo abbiamo detto dobbiamo aspettare questi 2-3 mesi grosso modo per avere la risoluzione dell'iter burocratico. Che cosa si sta muovendo sul territorio di pratica?
Noi domani abbiamo un ulteriore presidio che faremo proprio sotto la sede di Acea, e poi da qui tutta una serie di appuntamenti fino ai prossimi mesi. Ovviamente un po' gli appuntamenti saranno pure un po' dettati da quello che succede, perché appunto il comune e la ASL hanno prodotto un parere contrario, la ASL lo stiamo valutando, cioè stiamo cercando di capire se effettivamente è una sorta di gioco delle tre carte, oppure se effettivamente stavolta la ASL ha prodotto un parere che ci abbia un senso. Perché insomma fa riferimento allo studio Sentieri, che ha coinvolto anche Terni, in quanto Terni all'interno della città c'è un sito di interesse nazionale, e quindi è rientrato nello studio Sentieri, il quale ovviamente traccia un profilo di salute piuttosto complicato, diciamo piuttosto compromesso, no? Sì. Dovuto appunto all'incidenza di patologie e anche a mortalità superiori al territorio circostante.
Sì, penso su una città che da questo punto di vista è molto particolare, ha dato tanto, ecco, come...
Sì, esatto, cioè anche se negli ultimi anni per fortuna un po' molto, diciamo, la sensibilità è cresciuta, no? E nessuno più c'ha paura anche di mettere sotto accusa l'acciaieria, che è ovviamente la fonte principale di emissioni inquinanti della città, oltre che gli inceneritori e anche altri, in realtà, diciamo, qui c'è la contaminazione a più livelli, no? Cioè riguarda non c'è solo il tema dell'aria sostanzialmente, ma c'è anche un tema legato alle falde acquifere e ai terreni, perché è continuo, normale, diciamo è normale qui scavare per fare, ne so, una tubazione piuttosto che un'altra opera e trovare magari a 1,5 metri scorie che vengono dalla lavorazione dell'acciaio chissà di quando.
Certo, e poi lì è 100 anni e passa, insomma.
Esatto, acciaieria di lavoro. 1880 e qualcosa, la prima legge sulle discariche degli anni 70 del 900, quindi figuratevi un po', insomma,
che è successo,
dove sono arrivati. Sì, e quindi siccome appunto la situazione è talmente, più mettici dentro il traffico, no, le classiche fonti di inquinamento, quelle delle città, il tutto crea una situazione in cui oggettivamente è ora non solo di non autorizzare più niente, ma è ora di cominciare proprio a chiudere, no, impianti inquinanti, o quantomeno di diminuire drasticamente le emissioni, soprattutto quando si sa da dove vengono, no? Cioè se nella centralina che sta al centro il cromo sfora 200 volte oltre il limite, il cromo si sa che è prodotto dall'acciaieria, insomma non è che
è abbastanza evidente con la paternità del dato.
Esatto, e quindi tutto questo, diciamo, concorre, no, a una situazione così complicata che tenere peraltro l'inceneritore ha un ciclo di vita di 20 anni, e più o meno a metà degli anni 20 del 2000 più o meno l'inceneritore di Acea arriverebbe a fine vita. Mm-hmm. Ora è chiaro che quindi tra pochi anni, però è chiaro che se diventasse il polo di incenerimento dell'Umbria, è chiaro che Acea due soldi sopra ce li dispende, no? Figuriamoci, l'affare
sì.
sarebbe davvero ghiotto. Ecco, quindi questo è un ulteriore motivo per cui, no, fermare questa richiesta di rifiuti urbani è anche fermare probabilmente il futuro dell'impianto.
Con tutto quello che ne consegue di positivo in questo caso.
Sì, ma perché il problema sai qual è? Che quando cioè a Terni, come negli altri territori in cui c'è Acea nei vari servizi idrico, rifiuti e via scorrendo, ti rendi conto che i territori su alcune materie non decidono più niente.
Ah sì, sì, assolutamente. Ma è uno dei grandi temi dell'oggi, questo,
esatto,
purtroppo.
No? Per cui tu ti rendi conto che l'acqua o il tema rifiuti o via scorrendo viene deciso altrove, pianificato con argomentazioni, visioni e strategie che ovviamente non tengono minimamente in conto i comuni in cui ricadono gli impianti, cioè non gli interessa proprio, non è, e quindi ti ritrovi con territori progressivamente proprio espropriati da poteri decisionali, al netto del fatto che poi andrebbero in mano alla politica e vabbè, quindi sarebbe comunque un problema, ma
però c'è una forma di controllo migliore.
Esatto, un conto averne il controllo sul territorio dall'azienda pubblica, no? E un conto è che appunto ti accorgi che poi di fatto vengono fatte cose. Acea ad esempio si è inventata un acquedotto con un meccanismo pazzesco tale per cui praticamente l'ATI, l'ambito territoriale, ha dato in appalto diretto al gestore la costruzione di questo acquedotto e l'ha fatto Severn Trent, con l'assurdo che è stato finanziato su 16 milioni per 9 milioni dal pubblico, dalla regione che poi aveva in mano il procedimento autorizzativo. Quindi figuriamoci se la regione, che ha finanziato un progetto prima di farlo e prima di autorizzarlo, poi dopo non l'autorizza.
Ma figurarsi, insomma,
però quella è stata l'ennesima dimostrazione di come le multiutility agiscono, no? Cioè estrazione di valore e soldi dal pubblico, e il pubblico è lì pronto a darglieli, perché quella, a nostro modo di vedere, è stata una sorta di liquidazione che Acea ha dato a Severn Trent per quello che riguarda il bacino qui del territorio, perché poi da lì a poco Severn Trent è uscita definitivamente da Umbria 2, che era la società in cui stava prima insieme ad Acea, e le quote di Severn Trent se le è prese tutte Acea. Ecco, quindi
il domino l'hai un po' spiegato,
è un po' la situazione, è stata questa, capito?
Resto,
tutto con un acquedotto che in realtà non serviva, ecco.
Del resto i numeri sono talmente grossi che poi alla fine, appunto, è chiaro che non ci riesce a essere un controllo determinato, perché lotti contro delle montagne talmente elevate che, insomma, è davvero complicato immaginare anche una qualche forma di controllo e organizzazione se manca proprio tutta la base politica amministrativa dietro.
Sì, guarda Roma.
Siamo oltre ogni ipotesi, però diciamo anche in luoghi più normali in realtà questo si avverte, insomma, abbastanza chiaramente.
Sì, no, ma è proprio palese, cioè arrivano progetti, appunto, prendo l'esempio di Chiusi, no? Dove sì, lì l'idrico è gestito da Acea, per esempio, già, no? Perché è la parte della Toscana in cui c'è già Acea. Però per dire, cioè, immagini Chiusi, un paesino piccolissimo in realtà, che si ritrova un progetto faraonico, gigantesco, perché messo lì? Perché sostanzialmente sta intanto a ridosso dell'infrastruttura viaria, e quindi è strategico, perché appunto
i camion arrivano tranquillamente.
Esatto. E in più sta a metà fra i territori che a loro interessano, cioè la parte dell'Umbria e la parte della Toscana, dove già Acea c'ha un impianto di trattamento dei fanghi dalle parti di Grosseto, mi pare.
Quindi
capito, loro hanno proprio fatto il puntino, hanno detto dov'è che
possiamo metterci,
che
serve, perfetto.
E hanno alzato la cartina e hanno detto che c'è sotto, c'è Chiusi, perfetto.
C'è pure lo svincolo.
Ma sicuramente sì, ma è ovviamente è così che funziona, perché non può essere altrimenti per loro, dal loro punto di vista.
che ha una logica, il problema è che la logica dovrebbe essere diversa, ecco.
Esatto, sì, 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 sì. E la stessa cosa c'è Orvieto con la discarica, no? Non è un caso, sta Orvieto, anche lì l'autostrada, anche lì la discarica gigantesca, che in questi anni in modo molto paraculo ha funzionato con un prezzo bassissimo del conferimento, e quindi questo ha fatto sì che la politica umbra si sia accomodata tranquillamente direi in modo ancor peggiore l'area di Perugia, che invece vantava una certa virtuosità che in realtà non c'era. Perugia è riuscita a chiudersi due discariche per saturazione, oltre per inchieste che per inchieste giudiziarie con Cerroni e via discorrendo, e quindi mentre Geseno andava a fare gare d'appalto in Egitto, no, c'aveva due discariche che stavano alla fine vita, il tutto, ripeto, in un territorio, l'Umbria, di 900.000 abitanti, dove la città più grande ha 200.000 abitanti, e non è sicuramente, da un punto di vista diciamo urbanistico, uguale a una metropoli come Roma.
Certo.
Cioè, ecco, per capirci, nel senso che la difficoltà della raccolta nel nostro territorio è sicuramente molto inferiore rispetto a quella che può essere una città come Roma o Milano, no?
Assolutamente,
per la densità
mondo.
Dei palazzi, no, a più piani, insomma, vabbè, tutta la parte quella che riguarda proprio la gestione della raccolta. Quindi si sono tutti accomodati sull'esistenza delle discariche, e appunto oggi ci ritroviamo che praticamente l'unica funzionante per qualche anno è quella di Acea, che ha provato a presentare un progetto di ampliamento che al momento dovrebbe essere fermo, però ecco, insomma, rimane un player, come dicono loro, rimane il player principale ad oggi, che è quello che un po' detta le regole.
Va benissimo. Fabio, ti ringraziamo moltissimo, anche perché ci hai fatto
grazie
un po' un quadro, diciamo, generale, che andava anche oltre la questione ternana. In bocca al lupo per questo weekend e per le prossime settimane. Insomma, continueremo
grazie.
A stare in contatto, perché la vicenda, diciamo, va avanti ancora per i prossimi mesi, come ci raccontavi.
Perfetto.
Un abbraccio, e poi quando vuoi tornare da queste parti sei sempre benvenutissimo.
Magari.